Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina. Oggi è mercoledì 3 maggio 2006 e io sono sempre Antonio Sofri che vi parla. Oggi in realtà, come spesso ci accade, le maree della presenza e della non presenza del discorso sulle innovazioni e sulla tecnologia nei giornali ci portano una giornata non molto piena di segnalazioni. Iniziamo comunque da un bel dossier di Repubblica Auto. Sono ben 45 pagine piene per gli appassionati, in cui le prime pagine in realtà rispondono ad alcune domande e innervano il loro discorso delle nuove tecnologie possibili. Per esempio, in che modo guideremo le nostre automobili, l'auto sarà finalmente sicura, come cambieranno le gomme, che cosa metteremo nel serbatoio, come l'immagina il cinema. Nel pensare l'auto del futuro c'è spesso in queste pagine la contrapposizione più immaginata che reale che spesso provocano le nuove tecnologie e le innovazioni futuribili o meno, è una contrapposizione uomo-macchina tra automatismi e manualità, se vogliamo tra complessità digitale e semplicità analogica. Proprio all'interno di questa antinomia si muove un articolo molto ben scritto di Emanuele Audisio dal titolo Conquistare la semplicità, di cui leggo l'inizio e la fine. Scrive Emanuele Audisio: il futuro deve avere per forza una faccia nuova, sembrare diverso, al di là di ogni immaginazione, quello che i bambini fanno. E se uno ti dice ti vengo a prendere in auto sotto casa tra mezzo secolo, tu sorridi, pensi chissà se ci saranno ancora le strade, i parcheggi, le auto che si guidano, il trasporto privato. Perché l'auto è come la moda, ti fa sempre scappare avanti, ti mette voglia di fuga anche se alla fine non vai da nessuna parte. Allora chiudi gli occhi e ti lascia andare i sogni, sempre quattro ruote, leggere come foglie, non più mostri di lamiera, però resistenti, biodegradabili, non inquinanti, carrozzeria ecologica in fibra di canapa, con i pannelli solari e gomme in amido di mais. E poi gli odori, certo, come nell'antichità, quando l'olfatto aveva la sua importanza, perché chi guida deve sentire menta piperita per ravvivare la concentrazione, lavanda per le code e gli ingorghi, ambra muschiata per avvisarci di un rischio, aroma di vacca frisona per non farci distrarre troppo. E magari auto indipendenti che si guidino da sole e facciano tutto loro, un po' come le lavatrici, in modo che uno dentro ci potrà stare come in un salotto, rilassato, leggendo il giornale. Dopo aver con questa bella prosa raccontato un po' anche ironicamente quelle che potrebbero essere l'evoluzione dell'automobile elettronica del futuro, la Audisio chiude così: poi rifletti meglio, la fantascienza è bella, però è un altro mondo e il futuro ha sempre un cuore antico. E allora chissà con che cosa e su che cosa si affronteranno le curve scivolose, le strade dritte. Magari sarà un'auto che assomiglierà a quelle vecchie, all'antenata e bassina, ma con un corpo forte, arioso. Non volerà, non sarà tecnologica, ma sarà semplice, come un bicchiere di latte fresco. E gli esperti diranno che è un po' troppo antica per tutte le algebre conosciute da venire. E invece l'auto molto auto, senza fantascienza incorporata, zompetterà e infilerà veloce il traguardo. Non metterà paura, non avrà troppi computer. E qualcuno dirà com'è semplice e quasi banale il futuro, così storto e libero, però comodo, come un'idea conosciuta. Dopo la bella prosa dell'Audisio passiamo a Tutto Scienze e Tecnologia, che a pagina 3 dedica la pagina a due tecnologie: una alla rivoluzione VoIP, con un articolo a firma di Anna Masera, la seconda è a firma di Fabio Di Gianmarco. Il titolo è Internet è in riserva, in arrivo Hypernet. Scarseggiano gli indirizzi per giganti come Cina e India, il nuovo protocollo apre spazi illimitati. La rete delle reti determinerà la caduta delle barriere tra il mondo fisico e il mondo virtuale. Fabio Di Gianmarco racconta della definitiva integrazione digitale delle infrastrutture della comunicazione, dall'attuale internet alla rete telefonica a quella di telefonia mobile, determinare la caduta delle barriere tra il mondo fisico e il mondo virtuale fino all'avvento del pervasive computing, e questo passerà attraverso Hypernet. Prevede un passaggio obbligato, il superamento il più presto possibile dell'attuale protocollo di internet, vale a dire l'IPv4. Oggi, per connettersi alla rete, ogni computer deve usare una combinazione di 4 serie di numeri. Questo sistema a 32 bit, che sfruttando tutte le combinazioni possibili, permette di collegare al massimo circa 4,3 miliardi di macchine in via di esaurimento, anche perché gli USA e l'Europa sono accaparrati la maggior parte degli indirizzi, lasciando agli altri le briciole, compresi i paesi asiatici che si avviano a diventare giganti dell'informatica. Per cui è già pronto al via, continua Di Gianmarco, l'IPv6, ovvero il nuovo super protocollo di internet, superiore in maniera esponenziale al vecchio IPv4, e che permetterà, migliorando di molto anche l'affidabilità e la sicurezza, una crescita illimitata della rete. Una potenza combinatoria, e qui è interessante anche la metafora che fa Di Gianmarco per spiegare, una potenza combinatoria a 128 bit per 8 serie di numeri, corrispondente a un numero a 39 cifre. Significa che una frazione irrisoria di questo totale sarebbe in grado di assegnare un indirizzo internet a ognuno dei 100.000 miliardi di metri quadrati che formano la griglia con cui è ricopribile la superficie terrestre. Dubito in realtà che l'orticello sotto casa abbia necessità di collegarsi ad internet e ad avere un indirizzo proprio, ma in realtà non si può mai sapere, quindi ben venga. Passiamo ad un'altra notizia, in realtà recupero un articolo del 1 maggio sul Riformista, un articolo di Mattia Miani dal titolo "Dopo i giornali online, il Pulitzer riconosca anche i blog". L'articolo racconta della notizia del premio Pulitzer attribuito alla pubblicazione online di due quotidiani di New Orleans, che nei giorni tragici di Katrina continuano a dare informazioni dirette su ciò che accadeva. È davvero una notizia, scrive Miani. Per la prima volta il premio Pulitzer riconosce i meriti del giornalismo online. In realtà è dal 1999 che sono ammessi a partecipare ai supporti online come database nella categoria Public Service, a patto però che tali materiali siano collegati a una pubblicazione cartacea. Ciò che cambia è da questa ultima edizione è che da questa ultima edizione è stato possibile partecipare sulla base di materiali online in tutte le categorie e vincere, a quanto pare. L'annuncio è dello scorso dicembre. Il Consiglio ritiene che sia stato preso un passo significativo nel riconoscimento del crescente ruolo del giornalismo online nel mondo dei giornali. È proprio nella categoria del Breaking News Reporting che il Times Picayune di New Orleans ha ricevuto il premio Pulitzer e ha diviso il Pulitzer per il pubblico servizio con il Sun Herald di Biloxi. Questi due giornali hanno instancabilmente coperto il passaggio della tempesta del 29 agosto e i giorni seguenti, anche lavorando, ricordo bene, con uffici allagati e situazioni abbastanza difficoltose. Conclude Miani con un auspicio: l'apertura del premio all'online, arrivata alla 90ª edizione, è una mossa importante, ma ora aspettiamo che il Pulitzer prenda in considerazione anche i blog perché la rivoluzione sia compiuta. Beh, aspettiamo. Chiudiamo con un articolo invece di nuovo di oggi, siamo sulla Repubblica, pagina 50, nella sezione cultura, taglio basso, trovo un articolo di Loredana Lipperini che racconta di un'iniziativa nata dai blogger. Il titolo è "Cari scrittori, andate in strada". Domenica una manifestazione in varie città italiane e anche la Fiera di Torino. Inizia l'articolo di Lipperini: "Lenzuola, tegole, specchi, muri. Domenica 7 maggio si scriverà ovunque, soprattutto chiunque scriverà. Nasce dai blog l'idea della prima giornata nazionale delle scritture di strada, che si svolgerà in 20 città italiane, con 3 appendici in Spagna, Brasile e Svizzera, conquistando a Torino anche l'interesse della Fiera del Libro, che ha inserito l'appuntamento tra i suoi eventi in piazza Robilan. Del resto, l'idea è più antica della storia del libro stesso", racconta Flaviano Fillo, titolare del blog Herzog, che ha lanciato l'iniziativa nel web insieme alle colleghe di Certe Piccole Manie, Scialli e Ventagli. Il progetto sembra in effetti semplicissimo: offrire a tutti la possibilità di scrivere e alle parole quella di esondare dalle pagine. La macchina organizzativa, continua l'imprimere più in là, è impressionante quanto nata letteralmente dal basso, attraverso un passaparola iniziato in marzo nel blog www.scritturedistrada.splinder.com, che ha attirato un manipolo di volontari pronti ad attivarsi con enti locali, librerie, caffè e mettendo a disposizione loghi, idee o semplicemente la propria presenza, motivazione comune, la voglia di liberare le parole dall'obbligo della carta stampata, perché, dicono i blogger, non esistono aspiranti scrittori, ma solo scrittori inconsapevoli, perché siamo tutti pessimi, fallibili, riducibili, poeti di una vita qualunque. Bene, questa era l'ultima segnalazione dai miei articolati conti. Questa era la 25ª puntata di Quinta di Copertina. In realtà faccio le tacche sui muri come carcerati. E vi auguro, come al solito, una giornata piena di pessima, fallibile e irriducibile poesia di una vita qualunque. L'appuntamento è a domani.